Allora, vediamo il libro. Sono tre versetti, ve li leggo io, nel libro del Levitico. 15, il capitolo, i versetti dal 25 al 26. Scusate, fino al 27, comunque non è... avrei letto poi di seguito. Allora, la donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni fuori del tempo delle sue mestruazioni, o che avrà questo flusso oltre il tempo delle sue mestruazioni, sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni letto sul quale si coricherà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto sul quale si corica quando ha le sue mestruazioni. Ogni immobile sul quale si siederà sarà impuro, come l'impurità delle sue mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà immondo. Si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Poi andiamo invece nel Vangelo di Luca, capitolo 8, dal 40 al 45, i versetti, scusate, dal 40 al 55, facciamo leggere Angela.
Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste. In quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: maestro, la folla ti stringe e ti preme. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi dichiarò, in presenza di tutto il popolo, per quale motivo le aveva toccato e com'era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede e sarà salvata. E sarà salva. Arrivata alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: non piangete, perché non è morta, ma dorme. E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: bambina, alzati. Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare. E i genitori di lei rimasero sbalorditi. Ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto.
Grazie. Poi andiamo in Marco 6. Leggiamo i versetti dal 53 53-56, fino al 56, sono tre versetti. Facciamo leggere Alessandro.
Passati all'altra riva, vennero a Genezaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che si lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti.
Grazie. Fratelli, sorelle care, lo dicevamo prima, io l'avevo segnato un attimino, il bene che abbiamo noi ogni giorno non lo consideriamo. Quelli del mondo dicono: quando il bicchiere è mezzo pieno, cosa vedi tu? Quello che è mezzo pieno o quello che è mezzo vuoto? Io dico che noi non guardiamo le cose che abbiamo. Viviamo una vita di costante lamentela. Cioè, voglio dire, ci lamentiamo noi, l'abbiamo detto in tante occasioni, voglio tornare a ripeterlo, che abbiamo una vita opulenta, ricca di benessere di ogni genere. Eppure il racconto che ci viene descritto qui nel Vangelo di Luca di questa donna dal flusso di sangue mi fa riflettere molto. Essa, come tante persone, era malata da molto tempo, come tante, tantissime persone, e non riusciva a guarire. Erano anni che non riusciva a guarire. Aveva speso tutti i suoi beni, come ci dice qui la parola di Dio, dai medici, esattamente come viene oggi. Oggi, quando una persona ha un malanno, perché sappiamo che ciò che ha a che fare con la salute è la cosa più importante per una persona, almeno per la vita organica, per il nostro organismo, si rivolge, finché non riesce a guarire, va da questo medico, da quest'altro luminare, da quest'altro, paga, spende tutti i suoi beni per cercare in qualche maniera di guarire, perché quello è il suo problema principale. Vedete che quando uno è toccato nella salute, abbiamo citato poc'anzi il caso di, io voglio sperare che diventi un fratello, che un giorno faccia questa sua dichiarazione, il caso di Angelo, come il caso di tanti, perché Angelo lo conosciamo, le persone che le conosciamo sono quelle che ci siamo colpiti, perché allora, ma ci sono, il mondo è pieno di queste sofferenze. Tra questi ci sono persone che non riescono a guarire, altri vanno, si operano, finita la questione, altri invece continuano per tutta la vita ad avere problemi e fastidi. Certe volte possono essere fastidi anche non enormi, però fastidi che comunque continuano a crearti un grande disagio. Questa donna, come abbiamo capito, aveva delle perdite, un flusso di sangue, probabilmente mestruazione fuori anche dai normali giorni del ciclo mestruale, come abbiamo visto. E nessuno aveva il potere di farla guarire. Anche oggi molti di noi sono malati. Vedete, molti, quando si parla di malattie, la prima cosa che noi abbiamo in mente è che c'è tutta la pelle scorticata con un bubone, è una malattia, eccetera. È vero, questa è una malattia del corpo, ma questa malattia del corpo non è quella che ci fa morire veramente. Abbiamo altre malattie, perché sappiamo che la parola di Dio ci dice che siamo fatti da corpo, anima e spirito. Allora, noi sappiamo che questo corpo è destinato, no, per ciò che è destinato. È destinato alla corruzione, è destinato alla morte. Ma nel momento che abbiamo creduto, sappiamo che esso risusciterà glorioso come il corpo di Gesù Cristo. E ripeto, il problema vero è che molti, moltissimi, tantissimi sono malati, malatissimi, di una malattia che non riescono a vedere, perché se io non vedo niente che è invisibile, eppure non si rendono conto di essere malati. Sicuramente questa donna aveva sentito parlare della fama di Gesù, e chi non aveva sentito parlare della fama di Gesù? Anzi, mentre il Signore andava verso la casa di Iario per guarire la figlia di questo capo di questa sinagoga, questa donna andò verso Gesù, essa, ci dice la scrittura, forse non osava parlargli a motivo del flusso di sangue, perché nella legge ebraica abbiamo visto che la donna che aveva flussi di sangue era considerata impura. Ora, l'impurità in questo caso era un'impurità, voi sapete che il contatto col sangue è un contatto che può contaminare, moltissime malattie provengono dal sangue, no? Adesso non vogliamo fare un discorso profondo, lungo sul sangue, sappiamo quanta importanza, la parola di Dio ci dice che la vita della carne è nel sangue. Ma quindi c'era questo problema, perché nella cultura ebraica questa era legge: se tu sei mestruata sei impura, sei seduta nel divano, ti sei seduta nella mestruazione, dove non mi posso sedere io là vicino, se no devo andare poi a lavarmi, e tu fino a sera, come ci dicevano, dovevo aspettare per diventare puro. Dopo, ecco, ripeto, qui potremmo andare a fondo, leggere meglio questo, ma avremo bisogno di tanto altro spazio per poterlo fare. Ora, io capisco l'imbarazzo e la paura di questa donna, era molto imbarazzata questa donna, pure come tutti noi non aveva alcuna altra scelta questa donna, perché lì le mestruazioni non finivano, non è che dice adesso sono finite, oggi domani vado da Gesù e... no, lì il suo problema era proprio quello, quindi era un problema irrisolvibile, era irrisolvibile. Il rapporto di potersi, il fatto di potersi avvicinare alla santità di Dio per lei era irrisolvibile, perché la legge la dichiarava impura. Perché lui, come faccio io adesso a parlare a Gesù? Perché Gesù era considerato chi da alcuni un profeta antico risuscitato, da altri Elia, da altri. Ma e lei questo lo sapeva e vedeva che Gesù faceva centinaia, migliaia di miracoli, eppure questa donna aveva un problema che non poteva risolvere, perché il problema che non poteva risolvere era che non poteva comunicare con la santità, con chi? Questa era la sua convinzione, però questa era la sua convinzione, che non poteva perché la legge gli impediva certe cose, ma mossa però dalla... Dice, ma se io non posso guarire, che cosa devo fare? Come posso fare? Ma mossa da questo, in mezzo alla folla, vediamo che diceva nel suo ragionamento, dice, se io appena, se riesco a toccare la veste di Gesù sarò guarito. Se io riesco a toccare la veste del Maestro sarò guarito. Se non fosse andata da Gesù, lei sarebbe stata condannata per tutta la vita, perché non riusciva a guarire in ogni caso. Tant'è vero che Gesù si accorse di questo subito, perché dice, da me è uscita una virtù. Chi mi ha toccato? E il discepolo dice, ma come? Maestro, ma che dici? C'è la folla che ti stringe da tutte le parti e tu vieni a dire che ti ha toccato, scusami, no? Ma lui sapeva che da sé era uscita questa virtù, questa guarigione. Qualcuno l'aveva toccato in modo che aveva sentito che era uscita questa guarigione per qualcuno. E Gesù intendeva in quel senso, cioè, che mi ha toccato? La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, cioè nel senso che l'avevano visto, che ha avuto paura, poverina, ha avuto paura e venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo. Diceva, adesso io sono rovinata, capisci? Perché io ho toccato, sanno che sono quella che ha il flusso di sangue, perché probabilmente, sai, il paese è piccolo, grande, la gente mormora. Quindi io, poverina, era proprio... E quindi si getta, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato. Dice, e come era stata guarita in un istante. Perché dice, ma io... Cioè, dichiara davanti a tutti, perché ormai dice, qua mi hanno scoperto, cioè, te l'ho toccata io, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, perché io sono impura, quindi se non posso toccare il divano, a maggior ragione non la vesti di nessuno, perché renderò impuro in questa maniera anche la persona che tocco. E invece avviene il contrario, avviene il contrario, perché essa, anziché rendere impuro Gesù, lei è diventata pura, cioè è diventata monda dalla sua impurità ed è stata guarita. Quindi, infatti, Gesù risponde, ma gli le disse: figliuola, ecco, figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Gesù, anche molti di noi sono malati, cari fratelli, e non si rendono conto di essere malati, malattie gravi, malati da lungo tempo, anzi sono nelle stesse condizioni di questa donna, stesse identiche condizioni, solo che la malattia magari non è il flusso di sangue, ci sono altre malattie. Perché, cari fratelli e sorelle, il peccato rende impuri, ma non fanno il passo giusto come questa donna ha compiuto. Bisogna fare un passo, dice, io sono, non so come cavarmela, ho il peccato, non so come fare. Non ha avuto il coraggio, non hanno cercato. Questa donna sapeva che avrebbe reso impuro qualcuno, eppure, o avrebbe trasgredito la legge, ma non aveva un'altra scelta. E nessuno di noi ha un'altra scelta, cari fratelli e sorelle, se non toccare la veste di Gesù, se non entrare in contatto con Gesù. Ognuno di noi dovrebbe dire, io per essere guarito, anima e corpo, deve avere un contatto personale con Gesù, potergli toccare almeno la veste per poter essere guarito, deve avere comunione con Gesù, altrimenti non ci sarà beneficio nella mia vita spirituale. Io continuerò ad essere sempre, ogni giorno sarà uguale e sarà una fotocopia dell'altro, e io non nascerò mai, non rinascerò mai di nuovo come Gesù mi ha chiesto di fare, anzi, perché egli non è venuto a vivere in me. Allora, cari fratelli e sorelle, il problema di molti credenti è che conoscono Gesù di fama, lo conoscono di fama. Chi è che non conosce Gesù? Tutti lo conoscono di fama, ma non hanno comunione per essere guariti. Ci va comunione per essere guariti da Gesù. Forse non vogliono essere guariti veramente, come questa donna da cui la fede l'ha salvata. Io vorrei tanto, cari, che Gesù dicesse ad ognuno di noi: va, la tua fede ti ha salvato. Va in pace, ti dice il Signore, perché dopo che sei stato salvato sai benissimo che acquisti la pace che prima tu non avevi e che non puoi avere, perché non puoi essere guarito se non tocchi la sua veste, se non entri in comunione con lui. Quando si dice di qualcuno, cari fratelli e sorelle, conosci quella persona? Sì, la conosco, sì sì, abita lì. Ah sì, abita al terzo piano. Ah bene, come fa? Dice, è bruna, è così, si veste colà. No, si dice di questo, ma la conosce? Certo, dice, lavora al bar, eccetera eccetera. Ecco, poi nella sostanza sì, abbiamo un aspetto molto vago, no? Ma non conosciamo nulla di quella persona, non sappiamo nulla fino in fondo, non conosciamo zero, conosciamo meno che zero di quella persona. E allora io non vorrei che tanti conoscessero Gesù solo di fama, in questa maniera, dal punto di vista intellettuale, perché se io lo conosco solo di fama, così solo per dire, non sarò guarito, non posso essere guarito, cari fratelli, non posso cominciare una vita nuova in Gesù Cristo. Ma nella sostanza io non conosco veramente Gesù, non conosco Gesù come fatto, perché non ho comunione con lui. Perché se io ho comunione con lui, ma per forza io cambierò per forza, quindi vuol dire che io non sono andato mai a cena neppure una volta con questa persona. Io dico, sì, la conosco eccetera, io conosco quello, tu conosco vita e morte, meraviglia quella lì, soprattutto oggi poi si spettacola in ogni, ma io non sono mai andato a cena neppure una volta. Poi quando comincio a conoscere quella persona veramente bene, le sue qualità, i suoi valori, dico, ma come, questa è una persona completamente diversa da quella che conoscevo io. E allora forse comincio ad apprezzare, oppure il contrario, ma nel caso di Gesù si può solo apprezzare, non c'è un'altra alternativa. Gesù non dice alla donna, stiamo attenti, perché questo è per noi. Gesù non dice alla donna: come ti sei permessa di toccarmi? Non gli dice: come ti sei permessa di toccarmi? Tu che sei impura, anzi, non gli dice questo. Anzi, gli dice: figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. È bello notare che dopo la salvezza, che avviene per la guarigione di Gesù, vi è un altro aspetto che viene aggiunto. Dopo la salvezza c'è la pace. Fratello, riflettiamo su questo. Dopo la salvezza c'è la pace, perché quando un credente ha la certezza della salvezza, la pace, non ha che da stare in pace, confidare nel Signore Gesù che lo ha salvato, ringraziarlo e rapportarsi con Lui ogni giorno, ogni mattina della nostra vita. Quindi la comunione con Gesù ci porta inevitabilmente, quindi è solo la comunione con Gesù, comunione che ci porta inevitabilmente la salvezza e una pace come? Una pace visibile, non una pace, io non posso dire che sono in pace che non è vero, una pace visibile a tutti, perché questa pace poi è il profumo di Cristo. Cioè io non parlerò più come gli altri, non spettegolerò più del mio prossimo, non dirò eccetera, ma perché avrò timore. Certe volte mi lascerò, purtroppo, perché mi lascio coinvolgere dall'onda, parlando, sparando, ma io devo avere il coraggio della verità, non devo, devo essere come quel bambino che quando il re si presentava nudo, nessuno osava dirgli che era nudo, ma il bambino, perché era innocente, ha detto: no, ma guarda che quel re è nudo. Le giornate di Gesù, cari fratelli e sorelle, erano piene di miracoli di ogni genere. E chi meglio di lui conosceva le sue creature, che pure ora gemevano a causa, perché c'erano gli ammalati, perché ci sono gli ammalati anche oggi, perché ieri come oggi, no, gemevano queste persone a causa del peccato e della maledizione che era caduta sull'uomo e che è caduta e continua ancora oggi. La malattia sappiamo che è causa di questo. La carne è stata condannata per questo motivo e continua, anche se tu non hai fatto niente di male. Non posso dire perché tu sei malato e hai fatto qualcosa, no, perché questa è ormai una maledizione che è caduta sulla carne. Paolo ci ha detto e ci ha garantito attraverso la sua parola, dice: anche se il nostro corpo ora va disfacendosi di giorno in giorno, così non deve essere dell'uomo nuovo, e noi è questo che dobbiamo guardare. Ma il prodotto nefasto del peccato è evidente a tutti e quindi questo si vede. Allora, come abbiamo letto in Marco, vediamo che si ha un quadro, l'abbiamo letto prima, ma poi ve lo ricorderete tutti quanti, si ha un quadro abbastanza della vita di Gesù, cosa che lui trascorreva tutti i giorni, no? questo tipo di vita, no? Le sue giornate erano piene di miracoli di ogni genere. Il Signore Gesù faceva, non li faceva solo allora, il Signore lo fa anche oggi. Certo, allora con la sua presenza, no? Doveva dimostrare al mondo intero chi era Gesù, che cosa era venuto a fare. Quindi le sue giornate erano piene di miracoli e chi, dicevo, meglio di lui conosceva gli ammalati, conosceva coloro che soffrivano. Quindi in questi versetti che abbiamo letto di Marco si ha un quadro di ciò che succedeva attorno ai paesi del lago di Tiberiade, no? Si vede Gesù che passa da una riva all'altra, da un paese all'altro, ma la scena è quasi sempre la stessa. Cioè, come sentivano che Gesù era arrivato o stava per arrivare, c'era un gran movimento di malati di ogni genere e per la gran quantità e per la forza e per forza di cose venivano portati nelle piazze, addirittura le piazze si riempivano di malati. E in Marco ci dice questo, no? Voglio rileggerlo: passati all'altra riva vennero a Genezaret e scesero per terra. Come furono sbarcati, subito la gente riconosciutolo. Come riconoscevano? è arrivato il Signore, allora andiamo, portiamo chi aveva un parente, che aveva qualsiasi cosa, tutti quanti correvano per farsi guarire. Corsero per tutto il paese e cominciarono a portare, vedi, qua e là i malati, sui lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli ammalati, gli infermi, in queste piazze, e lo pregavano che, di nuovo, e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Fratelli e sorelle, quanti bisogni abbiamo ancora? Abbiamo tutto scritto, ma senza toccare la veste di Gesù, tutti quelli che lo toccavano erano guariti, non quelli che non lo toccavano. Certo, ha un senso profondo questo, ha un senso profondo. Certo, Gesù, sapete, ci sono tanti miracoli, il figlio del centurione, no? Il servo del centurione, scusate, cioè, gli dice, va, dice al servo, no? Che prima che arrivi, no? Prima che arrivasse a casa, l'ha trovato guarito, no? Si possono dire tante cose, ma qui ci vuol dire qualcosa di particolare, che bisogna essere toccati, toccare, avere un contatto con Gesù, un contatto personale. Senza questo contatto personale, scordiamoci, come sentivano che Gesù era arrivato, che stava per arrivare, c'è un gran movimento di malati. Se oggi fosse qui tra di noi Gesù, io so che c'è qui in mezzo a noi, in spirito, in verità, ma fosse qui fisicamente, nuovamente, no? Come allora, io sono certo che i letti degli ospedali, gli ammalati nelle case sarebbero svuotati e tutti quanti correrebbero per portare questi letti, ecco, in piazza davanti a Gesù per esserne guariti. Nel racconto di Marco ci viene ancora detto che lo pregavano, come abbiamo detto prima, che si lasciasse toccare almeno il lembo della veste. Ora noi, fratelli e sorelle, se non tocchiamo questo lembo, non saremmo guariti. Io ve lo voglio dire con molta, credo, con molto amore. Lungi da me ogni tipo di giudizio. Io non giudico nessuno di noi, e neanche degli altri, perché io non sono il giudice di nessuno. Io devo parlare come il Signore mi mette in cuore le cose. Se così non è, non sono adatto per questo tipo di lavoro, devo fare un'altra cosa. Posso mettermi, come dicevo l'altra volta, al fondo, e qualche fratello, se il Signore lo invita, può venire tranquillamente qua e assumersi le responsabilità di ciò che fa e di ciò che dice. Io ve lo dico con molto amore questo. Se non tocchiamo questo lembo, non saremmo guariti, ma moriremmo nelle nostre paure, ma nella nostra mancanza di fede e nel nostro peccato che così facilmente ci avvolge. Ecco perché, siccome siamo avvolti al peccato facilmente, a volte non sguazzandoci volontariamente, abbiamo bisogno sempre, in continuazione, di essere guariti. Ma vedete, non c'è peggio che morire nell'insensibilità spirituale. L'abbiamo detto tante volte, l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato. Questa è l'opera principale che fa. Questo, tutto qui, tutti i sacrifici del Vecchio Testamento, tutto quello che volete, alla fine questa è, ci troviamo qua per questo motivo. Io posso raccontarvi tutte le storie che volete. Posso anche raccontarvi la storia di Heidi, tutto ciò che volete. Ma l'opera alla quale il Signore mi porta, non, dice, ma se non ci sono malati non c'è problema. Ma il Signore mi porta a... Qual è l'opera dello Spirito Santo? È quella di far riconoscere alle persone la propria malattia. Perché se questa povera donna non sapeva di essere malata, non sarebbe andata da Gesù. E così come gli altri malati che sono finiti nelle piazze, non sarebbero andati da Gesù. Allora, Non c'è peggio che morire nell'insensibilità spirituale. Essa, questa insensibilità spirituale, fratelli e sorelle, aumenta col passare del tempo. Non pensiate che diventi, diminuisce, perché se io continuo a stare nell'insensibilità, l'insensibilità cosa fa? Mi indurisce, perché se io quando ho una mano che faccio fatica sempre, e ogni giorno col passare del tempo, questa mano non è che guarisce, anzi diventa sempre più insensibile fino a questo arto a bloccarsi completamente, no? Quindi col passare del tempo cresce questa coltre terrificante dallo spessore, diventa sempre più spesso questo spessore, grande, eppure invisibile. E questo è il problema, cioè nella malattia fisica la vedi, ma la malattia spirituale non si vede, non la vede, perché io non vedo due passi lontano dal mio naso, ma gli altri la vedono. Allora, vedete, quando si finisce in ospedale per qualsiasi intervento, in sala operatoria viene adoperata l'anestesia, cioè per fare in modo di operare l'arto in causa o cose del genere. Ma il peccato, invece, che è una malattia spirituale, è l'anestesia della superficialità che ci dà questa insensibilità. È il peccato, continuare a vivere nel peccato ci dà questa caratteristica. Come si fa a dire, cari fratelli, ve lo dico con la pace del Signore, io non ho, ma vedete, io vorrei farvi capire tante volte, forse sono i fratelli se voi che non lo capiscono, che io non prendo una lira dicendo queste cose, cioè a me in tasca non mi viene proprio niente, non so se mi sto spiegando. Però, nello stesso tempo, vorrei farvi capire che io non posso farne a meno di dirvi ciò nel quale il Signore mi spinge, perché l'opera dello Spirito Santo è quella, non può essere un'altra. Ma se non c'è peccato, ma non ha senso, cioè voglio dire, il medico va a guarire l'ammalato, non va a guarire chi è sano. Quindi il Signore vuole che noi capiamo questo. Senza quest'opera qui, noi possiamo avere anche una chiesa super mega galattica, con cornicioni, con tutto quello che volete, ma senza questa opera di convincimento del peccato, noi, cari fratelli e sorelle, non saremmo salvati. Ma diciamocelo chiaro e tondo. Poi io ve lo dico davanti, non saremo salvati, nessuno si illuda. Finalmente di questa cosa, parlavo l'altro giorno con un fratello che va in un'altra chiesa, non faccio nome, che siamo in un culto e poi sapete che le cose girano, no, e sono contento che girano, ma non è bene fare dei nomi in un culto, perché il culto comunque è privato, ma è anche pubblico. Cioè, quando dicevano, si sono accorti che molti poi sguazzavano in modo completamente sbagliato nella loro comunità. Perché? Perché con la storia che una volta che hai creduto, no, poi sei salvato per sempre, cioè, e quindi poi puoi andare anche a rapinare delle banche, eccetera, eccetera, che va tutto bene, e purtroppo, cioè, si stanno rendendo conto che forse c'era qualcosa che non andava in tutto questo. Alcuni si stanno cominciando a rendere conto anche di questo. Allora, certo, e voglio ripetervelo, io ho la certezza della salvezza, perché se non avessi questa certezza io non starei qui a predicare. Io ho la certezza di questa salvezza e sono certo di non perderla, perché Gesù ha detto: chi crede non è giudicato. Non chi ha creduto, ad opera il presente, stranamente ad opera, dice chi crede è salvato, non chi ha creduto o chi crederà non lo sappiamo, ma chi crede. Quindi quando il Signore ci chiamerà in un modo o nell'altro, o verrà, ci dirà: ma chi crede? Tu credi? Se credi sei salvato. Se hai creduto e non credi più, come fai ad essere salvato? Ti pare una cosa normale questo? Quindi dimentichiamoci di pensare delle cose che ritengo sbagliate. Chi crede ha la certezza della salvezza, e su questo è innegabile, perché Gesù lo dice, e chi crede non sarà rapito dalla mano del Signore Gesù Cristo, perché nessuno li rapirà dalla mia mano. E questo lo vogliamo dire con forza: nessuno ci raperà la mano del Signore. Ma se crediamo, se noi non crediamo e crediamo a qualcun altro, e crediamo a Babbo Natale, non lo so io, o crediamo a Satana, per non dirlo con parole, per forza, anche se dicevo no, ma io non credo a Satana, purtroppo sì. Allora, come si fa a dire di aver incontrato Gesù se è vero che l'abbiamo conosciuto? È evidente che siamo stati guariti. Poi, fratelli, io non ho più intenzione di venire e dire delle cose che non hanno senso, spirituale. Come siamo di essere stati guariti? Dice: io ho conosciuto Gesù ma continuo ad essere malato. Oh, l'ho toccato ma non sono stato guarito. Allora vuol dire che non avevi fede. Quelli che hanno toccato il lembo della sua veste sono stati tutti guariti, vedete, tutti quelli che lo hanno erano stati tutti guariti. Quindi il Vangelo è anche, si tocca con mano quello che è vero e quello che è falso. Voi potete mentire, e noi possiamo mentire a noi stessi, o a me, si può mentire a me che sono un uomo, ma non a Dio. Non si può, cari fratelli e sorelle, mentire a Dio. Allora vorrei che capissimo delle cose importanti. Se c'è una forma che Gesù non perdona è mentire allo Spirito Santo. Questo è un peccato contro lo Spirito Santo, una menzogna anche, oltre a non accettare il dono. Contro lo Spirito Santo, come Anania e Safira, che morirono sull'attimo, avevano mentito allo Spirito Santo. Allora, ma Gesù, cari fratelli e sorelle, guarisce ancora oggi corpo, anima e spirito. Io questo vi voglio dire. Io non voglio fare la guerra con voi. Ci pensa il Signore a fare la guerra. Io non voglio fare la guerra con voi. Io voglio semplicemente dirvi, da fratello che vi ama, e mi pare che questo, se non l'avete capito ancora, e se per qualcuno che si sente in questa condizione pensa che io ce l'abbia con lui, e che io sinceramente, cioè forse non ha, di me non ha capito niente, della fede nella quale crede altrettanto. Ma io sono certo che Gesù guarisce ancora oggi corpo, anima e spirito. Bisogna però abbandonare la menzogna per poter toccare il lembo della veste di Cristo. Perché io non posso dire sono guarita e poi come faccio ad andare? Se non vedo che sono malato, non posso andare da Gesù ed essere guarito. È vero, Michela? Allora, anzi, Gesù ci promette qualcosa di più, ci dice. Se noi, non solo lì hanno toccato la veste, lui è stato guarito dal corpo, ma noi ci dice e ci dà qualcosa di più: io entrerò e cenerò con voi se voi mi aprite, se mi fate entrare. Quindi ci lascia la libertà di farlo entrare o meno, poiché è nostra facoltà per far entrare il Re nella nostra vita. Questa è la nostra facoltà, far entrare Gesù nella nostra vita. Cioè, se vuoi, dici, io busso, chi apre, entrerò e cenerò con lui, oppure lasciarlo fuori. Vedete, se egli non viene a dimorare dove, a dimorare dove la carne, la casa ospita il peccato, perché è normale che se io devo far venire il Re nella mia casa, ma getto via tutte le immondizie di questo mondo, cercherò di fare tutto il possibile se voglio ospitarlo. Se uno pensa che può far ospitare il Re assieme al peccato, se pensa una cosa del genere, non ha capito nulla del Tempio di Dio. Cioè, leggetevi bene tutto ciò che riguarda il Tempio di Dio, che poi noi, il Signore dice che siamo il Tempio dello Spirito Santo. Allora, non c'è svuotamento senza pentimento. Quindi, se io non riconosco il peccato, non vado dal Signore a chiedergli che mi perdoni. Non vado a chiedergli che mi perdoni. E per cui io continuo ad essere pieno, ma non di questo. Allora, io ve l'ho detto prima, vorrei tanto un giorno, chissà, forse il Signore me lo concederà, parlare nei culti solo di cose belle, dove non posso, non sento più lo spirito che mi spinge in un certo modo, perché vuol dire che non c'è più questa esigenza. Ma ho capito questo, Ma voi pensate che io mi venga qua a divertirmi, a torturare le persone, a torturare me stesso? Ma voi pensate veramente questo? No, ma guardiamoci in faccia, guardiamoci negli occhi. Se voi pensate veramente questo, che io vengo qua a fare la guerra, cioè allora c'è qualche cosa che non va. Vorrei che sapeste che per me, quando devo insistere, è una sofferenza nello spirito, ma voi mi dovete credere, io non mi diverto nello snidare, nel cercare di far venire fuori le cose che il Signore mi fa sentire in una comunità cristiana. Vorrei che tutti sapessero, se qualcuno ha qualche dubbio, che il peccato è idolatria. Ora sappiamo che tutti in qualche modo inciampiamo, pecchiamo, ma la cosa importante è riconoscerlo. La cosa importante è riconoscerlo, portarlo ai piedi di Gesù, no? Questo aspetto qua, questo combattimento mi fa soffrire, perché io non, credermi, io non avrei voglia di, mi piacerebbe tenere dei culti, possibilmente, non sempre sul tono, no? Ma perché evidentemente è il Signore che mi spinge così, o sono io che sono pazzo e sono fuori posto e dico delle cose che, oppure dobbiamo prendere atto che è così. Allora, se dobbiamo prendere atto che è così, io spero che il Signore faccia fare dei passi avanti alle persone che lo devono fare, vadano a toccare quello che è la veste di Gesù. Vi dico ancora una cosa, appunto, l'impenitenza, cioè essere impenitenti, abbiamo discusso a lungo anche quando eravamo in Sicilia, l'impenitenza è una gravissima forma di idolatria, è una gravissima, resistere allo Spirito Santo. Cioè io non lo so, fratelli, se voi vi rendete conto della gravità di questo fatto. L'impenitenza è una gravissima, cioè è il contrario di ciò che fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo cerca di convincerti perché tu ti penta e così tu puoi essere perdonato, che vai al Signore. Invece la resistenza e l'indurimento, no, sempre più duro, ecco, ti fa resistere allo Spirito Santo. Allora, se così è vero, nessuno si illuda, perché sta scritto: nessun idolatra vedrà il regno di Dio. Chi serve il peccato non serve Cristo, ma il nulla che presto lo inghiottirà. Io vorrei che ci fossero, l'abbiamo detto, credo che ci fossero queste disillusioni, l'abbiamo detto in tante occasioni. Vorrei che fossimo in una chiesa, e vorrei, il Signore lo sa, e ci battiamo perché le persone giungano alla conoscenza del dono di Dio. La conoscenza del dono di Dio, questo è il mio desiderio, immaginate, e spero che nessuno si perda in nessun caso, ma la verità non la possiamo nascondere, la verità va detta. Nessuno idolatra vedrà il regno di Dio. Io non so se un peccatore si rende conto della gravità di questa cosa, non lo so. Chi pensa di essere nel peccato lo sappia, perché il Signore vuole ancora dirci oggi: correte oggi, vuol dire che ancora siamo in tempo, vuole ancora dirci oggi: correte, toccate, desiderate di toccarlo la veste di Gesù, cioè cercate di toccarlo, cercate di entrare in comunione, no? Nessuno disprezzi la sua guarigione, nessuno la disprezzi, dicendo: io non ho bisogno del medico, perché sono proprio, non ho bisogno del medico, perché quando dice io non ho bisogno del medico, deve sapere che è proprio questa malattia che lo ucciderà, quella di dire io non ho bisogno del medico. Voi sapete, gli ammalati che non hanno bisogno del medico non ci vanno, prima o poi ci lasciano le penne. Allora, io vorrei che la nostra fede fosse come quella di questa donna che non aveva scampo, non aveva scampo. E come non aveva scampo lei, peggio ancora noi che siamo a conoscenza, no? Della malattia spirituale, e che non vogliamo andare a Gesù. Lei voleva, perché non aveva, io non ho altra scelta. non abbiamo nessuno di noi un'altra scelta se non quella di andare veramente da Gesù e di farsi guarire. Ma se io non vedo che sono malato, non c'è remissione di peccato. Fratelli e sorelle, io spero che tutti abbiano capito che per me personalmente mi piacerebbe, lo ripeto di nuovo, mi piacerebbe tanto concentrarmi anche su altri aspetti della parola di Dio, ma se il Signore mi spinge in questa maniera, evidentemente c'è bisogno di questo. Credetemi che io non mi diverto, per me è una sofferenza tutte le volte, però lo faccio perché il Signore mi mette dentro in cuore queste cose, lo faccio per l'amore che porto nei vostri confronti. Non, nessuno pensi che io giudichi qualcuno, perché io non ho questo potere di giudicare nessuno. Ognuno viene giudicato da se stesso e viene giudicato soprattutto dal Signore. Quindi smettete, se qualcuno pensa che io adopero il metodo di giudizio, avete proprio sbagliato indirizzo. Il Signore comunque ci benedica. Io credo che ancora una volta è stato clemente nel farci comprendere che il peccato è la vera maledizione, che lo Spirito, infatti il salario del peccato è la morte, lo Spirito Santo di Dio ci spinge sempre a riconoscere il peccato e dire: ma che pesce sono, ma chi sono io che faccio queste cavolate, ma chi sono, cioè Signore abbi pietà, ti chiedo perdono veramente perché non mi sono reso conto di chi sei tu e di chi sono io. Fino adesso sono stato fuori dalla chiesa perché non ho capito, sono come una cosa sul comodino, cioè non ho capito veramente che cos'è il Tempio di Dio, la santità. Amen.